deve passare al bar prima di tornare a casa a parlare alla radio e ascoltare la trasmissione.
La Zanzara di Giuseppe Cruciani.
Siamo qui, 18 e 37 minuti, numeri per chiamarci in diretta, il numero verde 800 24 00 24 349 238 6666 per i messaggi, la zanzara @radio24.it, i titoli del TG2.
L'aula di Montecitorio inizia l'esame della legge finanziaria, il governo orientato a chiedere la fiducia, il PD contro la manovra, è un cazzotto in faccia. Richiamo del ministro della giustizia ai pubblici ministeri, si può battere la mafia senza andare in TV, anzi, lavorando in procura si arresta qualche latitante in più. A Pompei, vicino al santuario, scoperti 7 alberghi dove operava un giro di prostituzione. 10 le persone arrestate, 7 gli hotel sotto sequestro. Asse record in tempi di crisi, a Londra battuti per cifre astronomiche, dipinti dei grandi maestri, ma anche vestiti di scena, appartenuti ad Audrey Hepburn.
E sentiamo anche i primi titoli di Studio Aperto.
La notizia pochi minuti fa, esplode in via Gradoli la casa dei trans, si tratta proprio dello stesso palazzo dove è stato girato il video di Marrazzo e dove abita Nathalie, le ultime in diretta. Orrore in Calabria, trovati un teschio e un femore in un cassonetto, sarebbero i resti di un 18enne scomparso in ottobre, Pasquale era un bravo ragazzo, del suo caso si era occupato chi l'ha visto. Ministro della Giustizia richiama i magistrati, siano più in procura e meno in TV, ammonisce Alfano che rivendica i successi del governo nella lotta alla mafia, alla Camera arriva la finanziaria ed è fuori.
Esploso il terrore per il nucleare. Si sa, il governo Berlusconi vuole tornare al nucleare, questa è roba vecchia. Favorevoli, contrari, il dibattito è aperto da 20 anni, forse anche di più. Cosa c'è di nuovo? Che i Verdi, sono tornati anche i Verdi con un partito autonomo e cosa fanno? Una cosa nuova. Propongono, lo sentirete fra poco, un referendum nuovo quando dovessero passare di nuovo le centrali nucleari. E dunque cosa dicono adesso? Ci sono già i siti, il governo li tiene nascosti.
Abbiamo saputo attraverso persone che ancora hanno una coscienza civica, che lavorano in alcuni settori importanti, che ci hanno informato in questa direzione. Da adesso Non penso che lei mi solleciti di dire chi è il nome e cognome. Adesso però stiamo parlando di una cosa che francamente dire chi ve l'ha dato o non ve l'ha dato. Il punto è che i siti ci sono, l'Enel non solo ce li ha in testa, ha fatto sopralluoghi, ha fatto le relazioni, il governo ne è anche stato informato, si vuole tenere all'oscuro i cittadini di questa cosa.
Si vuole tenere i cittadini all'oscuro, poi come si faccia a costruire una centrale nucleare senza il consenso dei cittadini o comunque senza far vedere chiaramente che si sta costruendo una centrale, lo sa solo Bonelli. E comunque si sentiva certamente la mancanza dei Verdi. Io ero rimasto a Pecoraro Scanio, poi c'è stata un'evoluzione, siamo finiti ad Angelo Bonelli che adesso non vuole più federarsi con altri partiti, vuole l'autonomia dei Verdi. E la prima cosa che fa, contro il nucleare. Nuovi Verdi.
Già dalla manifestazione di sabato scorso abbiamo raccolto 16.000 firme e stiamo raccogliendo le firme in preadesione al referendum, al quesito referendario che nelle prossime settimane depositeremo insieme a varie realtà associative.
Ci dobbiamo dunque aspettare, ma i referendum, come sapete, in Italia hanno un grandissimo successo ultimamente, una nuova consultazione sul nucleare. Quando sarà non lo sappiamo. Intanto Bonelli avverte, allarma tutti, ci saranno i militari, l'esercito.
E del resto tutti devono sapere che nella legge che è stata da poco approvata, che reintroduce il nucleare, è previsto l'utilizzo dell'esercito per il controllo, la sicurezza e la realizzazione dei siti stessi.
Perché sono considerati siti strategici.
Bene, 18.42, 800 24 00 24, viriamo su altri argomenti, è il turno della gasparrata del giorno.
A volte il Senato, la Camera, votano leggi che noi stessi che le votiamo non è che le capiamo bene.
Ministro, sono stato io. Ho fatto anche una legge, la legge mia si chiama Gasparri. No, scritta io, non ho manco letto, però si chiama come me, voglio dire.
Mica mi posso ricordare tutto, dico un sacco di cazzate e poi non mi ricordo.
Allora, Gasparri, per prendere in giro il popolo viola, quelli della manifestazione, cosa fa? Accosta il colore al maglione del boss Nicchi, il maglione color melanzana del boss Nicchi. Gasparrata.
Aveva il maglione viola anche lui, siccome del rosso si vergognano, può darsi che si fosse vestito per andare alla manifestazione, invece l'hanno arrestato perché Berlusconi, i mafiosi, li manda in carcere.
Avete sentito, sì, la generata di Gasparri, il boss Nicchi aveva un maglione viola e allora la piazza viola è tifosa di Spatuzza, dei boss mafiosi, eccetera, eccetera. Dove andiamo a parare? Direi con Alfano, sì, perché con Alfano? Perché di solito non... poi uno può giudicare naturalmente un ministro bene o male, può dare un giudizio positivo o negativo sul suo operato, e però di solito non fa mai polemiche, secondo me, abbastanza sterili. Il problema c'è naturalmente ed è quello della presenza dei magistrati in televisione. Ultimamente, per esempio, Antonio Ingroia è stato ultra presente in moltissime trasmissioni, certo anche per presentare il suo libro, però anche in trasmissioni che si occupavano di mafia, in particolare dopo la deposizione di Spatuzza, cosa che secondo me non si deve fare. Ma cosa c'entra questo con la produttività e soprattutto con il tempo perso in televisione, che potrebbe essere invece dedicato ad arrestare i latitanti? Secondo Alfano, insomma, più presenza in tribunale, meno presenza in televisione, più arresti. Bah, sentiamo.
Si può battere e vincere la mafia senza fare il giro di tutte le televisioni nazionali, che si può combattere e vincere la mafia senza fare convegni. Anzi, che forse lavorando di più in procura e dando l'esempio ai colleghi di un lavoro senza le luci accese della telecamera si arrestano più latitanti e quindi qualche convegno in meno e qualche latitante in più fa bene al paese.
Meno convegni, più arresti. Non so cosa significa, è uno slogan anche questo, uno slogan così da vendere facilmente per un titolo di giornale. Chiudiamo con Don Livio Fanzaga, scatenato contro Calderoli, scatenato non troppo, in realtà molto molto ironico.
È vero, confesso, è vero che io prendo volentieri in giro gli atei.
Amici, è impressionante vedere come Satana devasta le menti e inquini i cuori.
Sentitelo su Calderoli e la sua guerra con Tettamanzi.
Il Corriere titola: Napolitano difende Tettamanzi. Il Presidente della Repubblica incontra il Segretario di Stato Bertone e il Cardinale, ruolo della Chiesa essenziale. Calderoli dice: salvatemi dal rogo. Sono Calderoli, prima di parlare, pensa un pochettino, dai. Prima di parlare, mangia una fetta di polenta.
Non so cosa c'entri la fetta di polenta, forse della mentalità di Fanzaga, evidentemente fa lavorare di più il cervello, però dai Calderoli, prima di parlare pensa, magari lo utilizziamo, perché è spettacolare.
Sono Calderoli, prima di parlare pensa un pochettino, dai, prima di parlare mangia una fetta di polenta.
L'invito è rivolto da Don Livio Fanzaga a Roberto Calderoli. 800 24 00 24. Luca dalla provincia di Pistoia, buonasera.
Buonasera. Buonasera dottor Cruciani, grazie per lo spazio.
Dica.
Io volevo intervenire a proposito del discorso del nucleare.
Dove non c'è notizia, io lo dico subito, non c'è alcuna notizia, sono cose messe in giro dai Verdi, poi naturalmente i siti ci saranno, speriamo che arrivino presto.
Io sono favorevole e volevo appunto, prima che venga fuori questa storia, già siamo rimasti molto indietro con il discorso del nucleare, già col referendum di 20 anni fa, grazie ai Verdi, che loro non so come vogliono il progresso, però si rimane sempre attaccati a delle cose che non hanno nessun senso. Non capisco come possiamo avere delle centrali nucleari al confine con la Francia e tutto, loro riescono ad avere energia elettrica a buon mercato e noi no, dobbiamo pagare sempre il discorso del petrolio, il carbone e altre fonti di energia, è un contrasenso.
No, Luca, io sono d'accordo con lei, guardi, al di là della questione del programma che deve essere fatto bene, dei costi, di quanto tempo ci vuole… Fosse per me, non ci sarebbe nessuna discussione. Il governo individua i siti e poi li protegge con l'esercito. Cioè, li protegge, li fa costruire, perché se uno si mette a discutere non li vuole nessuno questi siti. Forse in questo momento solamente il Friuli Venezia Giulia, se non sbaglio. Bene, Antonella da Roma, buonasera.
Buonasera, io chiamo appunto per dire una mia opinione che è nettamente contraria a quella del radioascoltatore precedente, anzi a me dà fastidio sinceramente il suo atteggiamento quasi molto così provocatorio, sicuramente è molto molto veloce nello liquidare un argomento così così importante. Se è venuto fuori questo argomento dai Verdi, perché non parlarne? Perché? Io non capisco.
Guardi, Antonella, se ne parla di nucleare da 20 anni, abbia pazienza. Cioè, ormai tutte le carte sono in tavola, si conosce tutto. Il governo ha deciso di fare un nuovo programma nucleare. Lei potrà essere contraria, ma è un governo che eletto dagli italiani che decide di ricominciare col nucleare. Io personalmente sono d'accordo, ma sono d'accordo anche se l'avesse deciso il governo Prodi, sarei d'accordo. Dunque l'argomento superficiale non esiste, sono argomenti di cui si parla, ripeto, da tantissimi anni. Pronto?
Pronto?
Sì.
Non ho capito, scusi.
Dico, sono argomenti di cui si parla da tantissimi anni, non è che sono stati sviscerati adesso.
Ma ora non se ne parla a sufficienza.
Non se ne parla
a
sufficienza, no, ma guardi che non c'è nulla di nuovo, cioè, i Verdi dicono che già ci sono i siti, l'Enel dice che in realtà non c'è nulla di certo, si conoscono alcuni siti ma non li vogliono rivelare, insomma prima o poi si sapranno. Mi sembra una non notizia, la ringrazio. L'unica cosa che c'è di nuovo è il ritorno dei Verdi sul palcoscenico della politica, però con le solite proposte, mi sembra, un referendum contro il nucleare in Italia un'altra volta. Va bene, Roberto da Roma.
Sì, pronto?
Sì, buonasera, dica.
Cruciani, buonasera. Senta, io volevo dirle questo, mi riallaccio al discorso del direttore dell'Avvenire Boffo. No, volevo dirle soltanto questo, c'è stata una grande enfasi da parte del giornale di Feltri su quello, appunto, sullo scandalo, però non c'è stata nessuna enfasi sul fatto che Feltri abbia poi scritto dicendo che praticamente si è rimangiato tutto quello che ha detto, e mi sembra un modo di cannibalesco di uccidere mediaticamente le persone. Poi un'altra cosa volevo dirle, dottore Cruciani, il governo Berlusconi metterà anche in galera i mafiosi, però il dottor Silvio ne aveva uno in casa da un anno, per cui bisognerebbe capire perché.
Sì, ci sono delle sentenze che spiegano, sono sempre sentenze di primo grado e sono sempre ipotesi di magistrati, naturalmente confermate da sentenze, comunque ipotesi di magistrati sul perché Mangano fosse in quella. Potete leggervele se volete oggi sul Fatto, 2 pagine, domani altre 2 pagine, altrimenti su internet, in cui si spiega i motivi, secondo i magistrati naturalmente, per i quali Mangano è andato ad Arcore, si parla del 1974-75. Andrea da Lodi, buonasera.
Buonasera Cruciani.
Dica.
Io chiamavo per chiederle cortesemente di essere un po' meno, come dire, irriguardoso nei confronti del nostro ministro Gasparri, perché sinceramente si parla, per fortuna, secondo me spesso ultimamente, della meritocrazia, dello spazio che deve essere dato ai giovani a livello professionale. E Gasparri, secondo me, è una delle personalità politiche che sta più facendo in questo senso, perché le spiego. Io ho un figlio che ha un anno e mezzo, ancora non parla, capisco ancora qualche parolina, e per farla breve, ogni volta che accendo la televisione vedo Gasparri, mi metto mio figlio in braccio e gli dico: guarda, lui è diventato ministro, figurati tu cosa puoi fare.
Andrea, perché deve sottoporre suo figlio di un anno e mezzo a questa tortura di vedere i politici in televisione? Non parlo di Gasparri.
Si dovrà abituare, purtroppo, voglio dire. Non credo che la situazione cambierà nei prossimi anni. Non è che sono magari molto ottimista da questo punto di vista.
No, ma non è questione di Gasparri, è questione della presenza dei politici in televisione, che mi sembra francamente eccessiva. La ringrazio, Andrea. Giovanni da Verona, buonasera.
Buonasera, Cruciani. Dica. Io volevo intervenire in relazione alle dichiarazioni di Gasparri, comunque in generale sulle dichiarazioni che fanno i politici, Calderoli.
Sì, pensavo che mi volesse dire più nucleare per tutti, potrebbe essere un nuovo slogan.
No, ecco, però volevo collegarmi alle due notizie, cioè dire: se Gasparri dice che anche loro non sanno a volte le leggi che votano,
sì,
questi dovrebbero votare le leggi per fare le centrali nucleari. Io sono assolutamente impaurito da questo, perché c'è. Ci dovrebbero essere delle persone un po' più.
Vabbè, per fortuna poi le centrali nucleari non è che le costruisce Gasparri o non le costruisce Calderoli, insomma, ci sono i tecnici per quello.
Di sicurezza li devono approvare loro, che neanche capiscono.
Ma no, ma.
No, però insomma, no, è una provocazione.
No, ho capito.
Dovrebbero essere un po' più preparati, mi sembra. Cioè, un ministro o comunque un parlamentare non può fare delle dichiarazioni del genere, anche se intimamente magari ha provato un senso di inadeguatezza la volta che ha votato una legge che non comprende.
Ma quella era la sigla della nostra rubrica su Gasparri. Quello che mi fa più impressione è l'accostare il maglione viola di Nicchi alla manifestazione al Nobby Day. Sapete cosa ne penso del Nobby Day, però insomma l'accostamento mi sembra ridicolo. Titoli del TG3.
La finanziaria alla Camera tra le polemiche verso il nuovo voto di fiducia. Bersani ha un cazzotto in faccia ai sindacati contro l'uso del TFR. Clima, protestano le isole del Pacifico con il limite dei 2 gradi. Noi affondiamo comunque, la Cina taglieremo di più, se lo faranno anche i paesi ricchi. Alfano, i magistrati lavorino invece di andare in televisione. La NM accuse infondate, il governo accelera sul legittimo impedimento. La mappa dei futuri siti nucleari diffusa dai Verdi, dubbi e polemiche nelle zone interessate. Il TG3 a Borgo Sabotino, nel Lazio. Un detenuto muore nel carcere di Alessandria, la versione ufficiale suicidio, ma la moglie accusa è morto dopo un pestaggio. Dopo tanti allarmi, l'influenza A potrebbe passare alla storia come la pandemia più lieve mai registrata, lo dicono alcuni ricercatori americani. Alle Hawaii, onde altissime, oltre 6 metri, hanno richiamato i surfisti più bravi del mondo, un fenomeno eccezionale atteso da anni.
Va bene, Sky TG24.
Mafia in ginocchio, dice Alfano, che poi invita i PM a stare più in procura.
L'Aquila, il sindaco accusa sospesi gli sgravi ai terremotati, Bertolaso smentisce.
Finanziaria alla Camera, testo blindato, il governo verso il voto di fiducia.
Un cazzotto alla discussione seria, dice Bersani, che chiede l'intervento di Fini.
Taranto, nonno abusava della nipote 14enne con il consenso della madre.
Alberghi a luci rosse vicino al santuario della Madonna di Pompei, 17 gli arresti.
A Palermo sgominata banda specializzata nella rapinea e corrieri, 11 in manette.
Clima, a Copenaghen si litiga, intanto un mega iceberg punta alla Tasmania.
Vabbè, già vi ho dato un'indicazione, però ditemi di chi sono queste frasi. È facile, voglio risposte immediate, quasi al secondo, dopo la prima frase. Chi ha pronunciato queste frasi? Se la Chiesa si oppone alla Padania è possibile che si vada alla riforma. Rilanceremo il principio cuius regio eius religio, l'idea della religione nazionale legata al principe, e rivendicheremo l'indipendenza dalla Roma cattolica oltre che dalla capitale. Frase numero 2. Il Papa è il re di Roma oltre Tevere. si mangiò una banca per finanziare Solidarnosc e ha molta gente disposta a piegare il culo tutte le mattine verso la Mecca romana. Il Vaticano è il vero nemico che le camicie verdi affogheranno nel water della storia, nel cesso della storia. Di chi sono queste frasi? Va bene, intanto, insomma, la Lega l'avete capito. Un ministro attuale della Lega, Zaia, dopo... Cos'era l'anno scorso? Lo zampone, se ne è inventato qualcosa sullo zampone, meglio il cotechino italiano piuttosto che non so che cosa, piuttosto che l'ananas, non si capisce perché l'alternativa era tra lo zampone e l'ananas. Quest'anno dice che lo champagne francese fa schifo e che bisogna scegliere, siamo in prossimità delle feste naturalmente, bisogna scegliere lo spumante italiano, sentitelo pochi minuti fa a Focus Economia.
La mia nuova iniziativa, che è quella di dare una magnum a tutte le trasmissioni televisive per i festeggiamenti del Capodanno.
Una magnum intesa come bottiglia, perché sai.
Una magnum intesa come bottiglia di spumante italiano, in modo tale che non si veda più in nessun palco, in nessun set televisivo, la presenza di champagne o di altre porcherie che nulla hanno a che vedere con la nostra produzione di qualità.
Champagne per brindare a un incontro.
Dunque l'indicazione è questa: attenzione a quelli che faranno i programmi televisivi, non so, su Mediaset o sulla Rai o sulle televisioni private, sapete, quei programmi che accompagnano a mezzanotte, non comprate più bottiglie di champagne francese, ma solamente, forse gliele darà direttamente Zaia, solamente spumante italiano.
Così cominciava la festa. E già ti girava la testa.
Vabbè, gasparrata allora, gasparrata del giorno.
A volte il Senato, la Camera, votano leggi che noi stessi che le votiamo non è che le capiamo bene.
Ministro, sono stato io. Ho fatto anche una legge, la legge mia si chiama Gasperi. No, scritta io, non ho manco letto, però si chiama come me, voglio dire.
Si ricorda tutto, dico un sacco di cazzate e poi non mi ricordo.
Allora, il maglione color melanzana di Nicchi è come il popolo viola del Nobby Dei Gasparri.
Aveva il maglione viola anche lui, siccome del rosso si vergognano, può darsi che si fosse vestito per andare alla manifestazione, invece l'hanno arrestato perché Berlusconi, i mafiosi, li manda in carcere.
Va bene, 800 24 00 24, da Ballarò di ieri sera. Cosa è successo? A un certo punto la Russa, il ministro della Russa, si imbestialisce con il conduttore, con Floris, perché in una delle schermate in cui sono ricostruite le parole, la testimonianza di Spatuzza, secondo la Russa c'è qualcosa che non va, qualcosa che Floris fa apposta per gettare cattiva luce nei confronti di Berlusconi. Sentiamo.
Vengono fatti i nomi di due soggetti, di Berlusconi, e c'era di mezzo...
Perché c'è il puntino in mezzo?
Omissis.
Vorrei quell'omissis.
Ma
lei lo sa perché c'è l'omissis? C'è l'omissis perché ha detto che Dell'Utri era senatore, mentre nel 93 Dell'Utri non era ancora sceso in politica. Un errore marchiano, lei l'ha cancellato. Lo faccia rivedere.
Allora, lo faccia rivedere,
per favore.
Se l'abbiamo cancellato,
mettiamolo. Lei ha cancellato l'unico elemento che senza bisogno
però,
di
ministro,
riscontri, mi faccia dire. Mi
faccia il cartello
senza
dopo.
Senza bisogno di riscontri che sono doverosi,
ma
già nelle stesse, mi lasci dire, nelle,
no,
me lo fa dire,
assolutamente.
Nelle stesse parole di Spatuzza ha detto: è il compaesano, senatore Dell'Utri. Non solo non era senatore, ma non esisteva ancora neanche il partito nel quale sarebbe poi diventato deputato.
Allora recuperiamo l'omissis.
Questo è la Russa imbestialito, poi prosegue la polemica, sentite.
strano che non ci sia, aspetti, strano che guardi, proprio guardi, ha cancellato quel
c'era di mezzo il nostro compaesano
dell'Ulti,
grazie alla serietà, ma lei pensa che io sono convinto che Spatuzza ha ragione?
Sì, io penso che chi ha fatto quel pezzo lì ha omesso quella parte perché c'era scritto senatore dell'Utri, lei l'ha omesso apposta, secondo me.
Ministro, lei ritiene...
Sì, io ritengo capaci voi di questo e di altro.
Lei ritiene che
molto altro
sia consapevole del fatto che Spatuzza ha ragione?
Come?
Oppure voglia indirizzare la pubblica opinione sul fatto che Spatuzza ha ragione?
Lei vuole continuare.
Lei sbaglia.
Lei vuole continuare
allora,
in un'azione per la verità.
Sbaglia. Sta dicendo una cosa sbagliata.
Di calunnia.
Ma lei
in
mi
cui
sta
qualcosa resta. Sai
lasciamo
come si
perdere.
Dice? La calunnia è un venticello. Qualcosa resterà.
Lo so che lei se ne intende, ma non è quello che faccio io.
Lei è
Cartello
il professore
3.
Della questione morale.
Guardate.
Che non ha parlato di Marrazzo. Se l'è dimenticato. Peccato. Che peccato, sono a te. Ma che bravo,
allora recuperiamo.
Ma che bravo, che professore.
Recuperiamo un filo.
Beh, insomma, scontro molto forte. Io non sarei rimasto così calmo come Floris. Da un certo punto di vista, il Floris così glaciale quasi mi sconvolge per la freddezza. Perché a un certo punto si capisce che in realtà ha ragione Floris. Sentite,
ora leggo la parte che era nei puntini, eh. Al posto di questi puntini, quelli che avremmo levato per indirizzare l'opinione pubblica, c'è scritto: io chiesi se era quello di Canale 5 e mi disse sì. Poi continua. E c'era di mezzo un nostro compaesano dell'Utri, quindi diciamo abbiamo colpevolmente fatto un favore alla difesa di dell'Utri. Ministro.
Non è così, ma non importa.
Sempre bello saper chiedere scusa quando si sbaglia.
No, no,
detto
ma non
questo,
è un problema. Floris.
Però va bene.
Floris.
Siamo gente di mondo.
Floris, se fosse facile chiedere scusa, lei passerebbe le sue giornate a farlo.
No, lo faccio.
Lei passerebbe
molto spesso,
le sue giornate a farlo.
Non mi capita con lei, però lo faccio.
Non ho da chiedere scusa perché non l'ho offesa. Ho detto che lì manca.
Quello lo lasci decidere a me. Lo lasci decidere a me se mi sono offeso.
Ah,
comunque,
se lei si offende, faccia pure.
Va bene.
Io mi dovessi offendere per la metà di queste
e
cose.
E chiudiamo con Livio Fanzaga su Calderoli.
È vero, confesso, è vero che io prendo volentieri in giro gli atei.
Amici, è impressionante vedere come Satana devasta le menti e inquini i cuori. Il Corriere titola Napolitano di Fede Tamanzi. Il Presidente della Repubblica incontra il Segretario di Stato Bertone e il Cardinale, ruolo della Chiesa essenziale. Calderoli dice salvatemi dal rogo. Sono Calderoli, prima di parlare, pensa un pochettino, dai. Prima di parlare, mangia una fetta di polenta.
Ancora con questa polenta? Non ho capito, spiegatemela voi.
Sono Calderoli, prima di parlare, pensa un pochettino, dai. Prima di parlare, mangia una fetta di polenta.
E qui ci sono due diverse interpretazioni di questo invito di padre Livio Fanzaga a Calderoli. Un ascoltatore mi scrive: con la bocca piena non si parla, e potrebbe essere anche questo. Un altro invece: una fetta di polenta a stomaco pieno perché si ragiona notoriamente meglio, Stefano, e può darsi che sia davvero così. 800 24 00 24, dove andiamo? Andiamo a Terni. Fabrizio, buonasera.
Buonasera Cruciani, è un piacere intervenire alla sua trasmissione e complimenti.
Dica.
Vorrei prendere spunto da quello che evidenziava lei all'inizio della trasmissione a proposito della questione nucleare, laddove diceva che non è notizia il fatto che si sia tornato a parlare di nucleare, quanto piuttosto che i Verdi abbiano rialzato la testa, no? E abbiano preso spunto da questo tema per,
sì,
per riemergere in un certo senso.
Sì, per far capire all'opinione pubblica che loro ci sono ancora. Insomma,
esatto, che... credo che fosse l'unica cosa possibile per loro, visto che sia in Italia, sono fuori dal Parlamento, e sia nel resto d'Europa, i gruppi comunque riconducibili al Movimento Verde sono sempre più limitati e sempre più fuori dai rispettivi parlamenti. Questo probabilmente era l'unico tema che potevano diciamo evidenziare e risollevare all'attenzione dell'opinione pubblica. Ma c'è da considerare un aspetto fondamentale. Non riesco a capire per quale motivo un paese come l'Italia, un paese che comunque fa parte dei paesi, del gruppo dei paesi più industrializzati del mondo, non debba seguire l'esempio di Germania, Inghilterra, Francia.
Beh, qui la discussione si fa un po' più tecnica, perché poi noi siamo usciti dal nucleare, dunque abbiamo un gap che dobbiamo colmare, qualcuno dice non ci conviene più, eccetera, eccetera. Ma il principio certamente non si può contestare. La ringrazio. Fabrizio Carmine, provincia di Roma, buonasera.
Buonasera a lei, dottor Crociani, grazie per tenerci compagnia tutte le sere.
Dica.
Buonasera ai vostri radioascoltatori. Dottor Crociani, volevo solo chiedere una sua considerazione, un'opinione in merito, diciamo, alle parole pronunciate dal ministro Alfano. E in una condizione di assoluta imparzialità mi sono chiesto, parole sacrosante d'altronde, mi sono chiesto se qualche magistrato avesse detto qualcosa del genere sui politici, una sua considerazione in merito.
Ma guardi Carmine, naturalmente la situazione dei magistrati è diversa da quella dei politici, gli uni dovrebbero stare in silenzio, gli altri invece, diciamo, parlano in quanto politici, forse parlano troppo, ma insomma sono abilitati a parlare, ecco. Salvatore, provincia di Milano, buonasera.
Buonasera.
Prego.
Grazie per avermi chiamato. Allora, io vorrei tornare un attimo all'argomento Spatuzza, che ho sentito accennare anche da lei oggi e sicuramente anche in precedenza. Vorrei rifarmi a un articolo che ho visto oggi sul quotidiano, il Fatto Quotidiano,
sì,
dove si dice che, va bene, ovviamente dovranno vedere se quello che dice Spatuzza è vero oppure no, e non è compito né mio, né suo, né di nessuno, insomma, che non faccia proprio questo di mestiere, verificarlo oggi. Però, indipendentemente da quello che sarà su Spatuzza, ci sono le stesse cose, esattamente le stesse cose dette su Marcello Dell'Utri e Silvio Berlusconi, su cose che sono state dette in tante occasioni e soprattutto scritte nero su bianco su una sentenza del 2004, che è quella che riguarda Marcello Dell'Utri con la condanna in primo grado. Parliamo di una sentenza dove tutto quello che è stato scritto è stato ovviamente verificato, circostanziato, eccetera, e in cui si parla addirittura di un incontro fatto a Milano presso la sede dell'Edil Nord negli anni 70.
Sì, ho letto.
Ecco, quindi voglio dire, ora io non capisco perché i vari La Russa e tutti gli altri che partecipano alle trasmissioni di Floris, eccetera, si indignano che si parla di Spatuzza, che poi dicono: ah, questo qui ha sciolto un bambino nell'acido, ha fatto
però,
40
Salvatore, i fatti riferiti, poi i rapporti sempre secondo questa sentenza, che uno dovrebbe leggere integralmente, non negli stralci riportati da qualche giornale, ma per carità va benissimo anche così. Ho passato un'ora oggi a pranzo con il giornale davanti e ho detto: rilassiamoci un attimo, leggiamoci tutta questa storia riportata dal Fatto. Dunque l'ho letta anch'io come lei. Si riferisce a avvenimenti di metà degli anni 70, che poi sarebbero proseguiti anche negli anni successivi. Dunque non si sta parlando delle stragi, eccetera, di un'altra cosa, del Berlusconi, diciamo, del 1974, che aveva paura per la possibilità che i figli fossero rapiti, no? È quello che ha letto anche lei, immagino.
Sì, esattamente.
Dunque, lei leggendo, che impressione ha avuto? Perché poi
allora, io intanto dico una cosa, io ho due bambini, più altri due della mia compagna, quindi in totale vivo con quattro bambini. Se io ricevessi delle minacce a danno di questi bambini, andrei alla polizia o ai carabinieri.
Vabbè, Salvatore, lei non fa l'imprenditore in Italia, soprattutto alla metà degli anni 70, dunque il paragone non ci sta, mi scusi, è un altro discorso.
Comunque poi risulta sempre su altri documenti, domani ci sarà, sì, il seguito comunque sul Fatto, che ci sono stati rapporti anche successivamente per il discorso delle antenne da mettere in giro per l'Italia, soprattutto appunto in Sicilia, sì, eccetera. Quindi, e comunque, ora, lasciamo perdere i motivi per cui Berlusconi ha chiesto a Dell'Utri di metterli in contatto con Bontate. Però resta il fatto che Dell'Utri, che è il fondatore di Forza Italia, ha avuto rapporti trentennali con la mafia, poi ha fatto assumere da Berlusconi l'eroe Mangano, l'eroe non lo penso io, ma lo dice Dell'Utri e Berlusconi, dicono che è stato un,
sì,
eroe, Mangano, eccetera, eccetera. Quindi,
dunque Salvatore, lei ci sta raccontando la versione, diciamo, dell'accusa, no? Lei ci sta raccontando la versione dell'accusa, poi c'è stata una sentenza di primo grado. Non abbiamo quasi mai, non leggiamo quasi mai la versione la versione della difesa, diciamo, no, di tutta questa ricostruzione fatta dalla procura. Poi c'è una sentenza di primo grado, ripeto. Dunque,
quello che mi fa pensare è, di fronte a delle cose scritte in modo così completo in questa sentenza, ovviamente Dell'Utri ha tutto il diritto di ricorrere in appello, adesso in corso è l'appello, e poi avrà diritto anche alla Cassazione, per carità, il massimo della garanzia. Però adesso per Dell'Utri, che adesso va in trasmissioni porta a porta eccetera, a dire che quasi quasi vorrebbe dire che lui è tranquillo, lui non sa neanche chi era Stefano Bontate, chi era Mangano eccetera, che lui non c'entra niente con la mafia, e per rafforzare questa tesi dicono che Spatuzzi è uno che ha fatto 40 omicidi. È ovvio che se uno deve fare il pentito di mafia deve essere un mafioso, se no chiama una sola orsolina e fanno fare il pentito di mafia, è ovvio che deve essere un mafioso.
No, da questo punto di vista, Salvatore,
nessuno voglia riabilitare Spatuzza. Spatuzza è un mafioso, un delinquente, ed spero che muoia in carcere.
Ma però d'altra parte lei dice per scoprire qualcosa, non è che si interrogano i mostri, non è che si interrogano altri personaggi. Va bene, Salvatore, la ringrazio. Paolo da Milano, buonasera.
Sì, buonasera, l'ascolto sempre volentieri perché la considero una persona libera.
Grazie,
allora,
dica.
Anche se spesso non sono d'accordo su quello che dice, e anche su quello che dirò adesso penso non sarà d'accordo. Io volevo fare un intervento riguardo le parole del ministro Zaia. Allora, io trovo le parole del ministro Zaia del tutto normali.
Quelle sullo champagne e sullo spumante.
Quelle sì. Sullo champagne, certo, magari sempre con il modo sempre un po' colorito che hanno comunque i politici della Lega di esporre certe idee, però le trovo delle parole normalissime. Io trovo normale che un ministro dell'agricoltura difenda i prodotti italiani, anche perché se noi andiamo in Francia, e io un po' la Francia, la Bassico,
sì.
Loro hanno un nazionalismo, i loro prodotti, che è quasi nauseante.
Ma guardi, è vero Paolo, però viene quasi spontaneo lì, è quasi naturale. Io non ho mai sentito un ministro francese, forse perché non ce n'è bisogno, dire beh, insomma, a Natale per le feste cerchiamo di consumare non so, un vino francese invece di vino italiano, a parte che insomma sarebbe scontato. Ma insomma è il modo in cui si propongono queste cose, non ce n'è bisogno francamente, o no? Oppure secondo lei ce n'è bisogno?
No, io ritengo che ce ne sia bisogno invece di inculcare un po' nella mentalità di noi italiani, a parte il fatto del consumare italiano, ma il fatto di ricercare, perché noi poi parliamo di inquinamento, parliamo di tante cose, no? E poi andiamo a ricercare prodotti senza valutare mai prodotti cosa comporta.
No, ma ho capito Paolo, adesso la conversazione è un po' complicata perché la linea è disturbata, ma insomma fa bene secondo lei il ministro Zaia a dire consumate spumante italiano e non champagne. Ma io credo che il consumatore poi si trova di fronte di solito a due cose, che una è il gusto personale, il secondo è il prezzo. Non è che guarda quello italiano, quello è francese, almeno io faccio così. Bene, siamo qui alle 19.45, 800 24 0024, molto contenti di avere con noi Sabina Negri, buonasera.
Buonasera, io sono più contenta di voi essere con voi.
Eccoci qui, attrice, scrittrice, artista, ex moglie di Roberto Calderoli. Anzi, scoperta in televisione come ex moglie di Roberto Calderoli. Poi adesso ha una strada tutta sua, indipendente da Calderoli. Senta, innanzitutto, prima di ricordare il matrimonio celtico che lei celebrò con Calderoli nel 1998, le voglio chiedere una cosa: ma questa lega che si fa portatrice di valori cristiani, addirittura sfida il cardinale Tettamanzi, che effetto le fa?
Ma mi fa un effetto strano, io non la riconosco tantissimo. Ma non perché sfida il cardinale, perché anche allora c'erano le grandi sfide, no? Parliamo del 98, dove si è partiti un pochettino con questa tendenza così diciamo cattolica, ecco, è cambiato tutto in realtà, perché allora si facevano le grandi guerre per essere più liberi, eccetera. Poi improvvisamente è successo questo, non so, questo cambio di tendenza e abbiamo, non so, dovuto riallinearci con questa matrice più cattolica.
Io ho ricordato prima, Sabina Negri, alcune frasi di Umberto Bossi, ma anche di altri leader della Lega, al tempo in cui c'era una competizione molto forte con la Chiesa cattolica. A un certo punto Bossi se ne uscì dicendo: «Oe Vaticano, la Padania non ha interesse a cambiare religione, ma l'indipendenza non è in vendita, te capì?» E altre cose di questo tipo, anche più pesanti, no? Lei se la ricorda bene, c'era proprio spesso una sfida, no? tra il Vaticano visto come centralista e la Lega.
Sì, ma io mi ricordo addirittura nell'89, quando mio fratello ha iniziato, appunto, forse è diventato deputato l'anno dopo, eccetera, quindi a frequentare gli ambienti leghisti, erano così un po' più laici, un po' più liberi.
Sì, sì, certo.
Poi non so che magia e che cosa sia successo, però da un certo punto in poi abbiamo dovuto un po' metterci su questa lunghezza d'onda, del cattolicesimo, anche se io credo che siamo un po' allineati strani in questo periodo.
Ah beh, su questo non c'è dubbio. Senta, ma voi, lei quando era sposata con Calderoli, andavate in chiesa all'inizio?
Poco, ci siamo andati quando siamo sposati, poche altre volte, al battesimo di mio nipote Gilberto, che è stata una cerimonia bellissima.
E dopo a un certo punto...
Lui viene da una città bianca, lui viene da Bergamo, quindi anzi lui ci teneva a sposarsi in chiesa anche allora, però non abbiamo potuto, in realtà abbiamo fatto un rito molto abbreviato, noi ci siamo solo scambiati gli anelli perché era un momento di lotte, un momento molto diverso.
Senta, ma è vero o no che voi vi siete sposati innanzitutto con una sorta di rito celtico a Cremona, officiava Formentini che non sapeva che cosa fosse questo rito celtico?
No, sapeva che cosa fosse il rito celtico, ma non sapevamo come scriverlo, perché in realtà io non ho trovato nessuna documentazione scritta sul rito celtico, e quindi l'unica cosa che si sapeva è che ci dovevano essere tanti testimoni, e poi c'era una cosa divertentissima,
cioè?
Lo sposo avrebbe dovuto, questo nel rito celtico non è successo naturalmente, presentarsi nudo all'altare, perché i testimoni veramente dovevano vedere, constatare la virilità dello sposo.
Ma dove l'ha letta questa? È riuscita a scovare questo rito celtico?
Mamma mia, sì, perché io mi sono letta tutto, perché speravo di trovare qualcosa di scritto. In realtà loro, scrivendo poco,
sì,
soprattutto sul matrimonio, che forse non aveva un valore come quello che diamo oggi al matrimonio, prendevano tanti testimoni, perché dicevano: se poi un testimone muore, l'altro può testimoniare che siete stati sposati, che avete fatto questo rito e per cui siete uniti per sempre.
Ma cosa vi siete scambiati, gli anelli o i bracciali? O...
I bracciali assolutamente non c'era, assolutamente il rito dell'anello non esisteva.
I bracciali.
E quindi anche quella volta ci siamo dati i bracciali nel rito celtico.
Senta, i testimoni poi... quanti erano?
I testimoni miei erano 4 o 5, c'era Giovanni Torloni, Aida Di Benedetto, c'era qualsiasi cosa di meraviglioso, no, da parte sua erano tutti politici, tranne la moglie del mitico Formentini, che non era una donna che faceva politica, ma comunque erano first lady.
Senta, ma è vero che Formentini a un certo punto è stato costretto a arrampicarsi non so dove, su un albero? Cos'è questa storia, me la racconta?
No, questo non è vero, si è arrampicato magari sui vetri all'inizio, quando non capiva bene come doveva celebrare il rito, ma poi ce l'ha fatta benissimo, è un uomo all'altezza delle situazioni.
Senta, c'era il sidro?
C'era il sidro, sì, l'abbiamo bevuto dal calice.
Il sidro?
Tutte e due, sì. L'Ernò buonissimo, non era buonissimo.
Ecco. E poi c'era, come si concludeva la cosa, una sorta di giuramento, come si concludeva?
Sì, ci siamo scambiati i bracciali, poi doveva fondersi il metallo, quindi abbiamo messo due monete che avrebbero dovuto fondersi in una sola cosa, e era questa unione matrimoniale. Poi in realtà le monete non si sono fuse e...
Vabbè, è un matrimonio celtico un po' a metà, diciamo, no?
No, ma l'abbiamo fatto bene,
Sì?
È stata una cosa molto bella, molto suggestiva, eccetera, anche molto emozionante. Però è chiaro, poi non è che tutto funziona, no? Come nei matrimoni, non funziona.
No, vabbè,
tutto.
Certo, adesso certo.
Mi sto chiedendo come sarà il divorzio celtico.
Ah, perché lei ancora non è divorziata ufficialmente, no?
No,
no, sono passati pochi anni, certo, certo.
No,
ma non esiste,
no,
non esiste il divorzio.
Non lo so, chi lo sa, magari.
No, perché dopo questa cerimonia celtica, in realtà poi c'è stata la regolarizzazione normale, no? Cioè, immagino, questa qua
sì,
è una specie di festa,
dopo.
Diciamo, no?
No, 7 giorni dopo sì, è stata una bella festa. No, 7 giorni dopo ci siamo sposati in chiesa. Cioè, sì, ci siamo sposati in casa in realtà, perché era il periodo delle turbolenze sulle chiese.
Ecco, vede.
Vabbè, succede.
Certo. Questo rito poi chi l'ha fatto? Altri dirigenti della Lega? Lei all'epoca li frequentava, insomma, più o meno. Era una moda
sì.
tra loro oppure...
Ma lì è successo questo, che quando io ho finito di fare questa ricerca e poi di scriverlo,
sì.
Me l'hanno chiesto e tutti gli anni l'hanno celebrato a Pontida, con coppie diverse, voglio dire, anche Roberto Castelli poi alla fine
sì.
Si è sposato con questo rito, poi anche in comune, insomma, perché essendo separato ha dovuto sposarsi in comune. Però tante altre persone che magari vanno a Pontida, che ha
però sa cosa mi piace, che lei comunque non rinnega quello che ha fatto, lo ricorda il passato con no, anche con una certa, giusto questo?
Ma sì, sono stati dei momenti belli.
Anche questo rito celtico adesso ci può apparire un po' ridicolo anche a raccontarlo, no? Oggettivamente.
Vabbè, invece... Però in tante regioni si fanno delle ricerche sui riti, eccetera, e si cerca di recuperare il passato. Noi ci abbiamo provato a modo nostro, poi io scrivo per il teatro, quindi a maggior ragione avevo materia, no? Da trasformare.
Insomma, all'epoca comunque la Lega certamente non difendeva le radici cristiane come adesso, no? Le polemiche su Tettamanzi, ma non era quella Lega lì, no? Nel 98.
No, non era quella Lega lì, forse c'era anche meno questa questione. Io sono un po' in disaccordo con questa questione in realtà, perché non è giusto ostacolare altre religioni, mettersi in contrapposizione, non l'ha fatto nessuno.
Sì,
insomma.
Poi soprattutto prendersela con l'arcivescovo di Milano, secondo me, perché insomma, mi è sembrata una polemica un po' eccessiva, l'imam, la mafia, eccetera. Va bene, Sabina Negri, la ringrazio molto.
Ma no, ma anche perché io le devo dire una cosa,
sì,
che a me è successa una cosa bellissima con Tettamanzi.
Cioè?
Perché a un certo punto della vita succede che per le varie così a feste eccetera propongono dei nomi e io sono stata votatissima dall'ANSA, che era Nettezza Urbana, no?
Sì.
Per i 100 anni sono stata chiamata, siamo stati chiamati io e Tettamanzi a fare la giornata dei 100 anni dell'ANSA ed è stato un incontro molto bello, dove abbiamo parlato di tante cose, anche della separazione, del divorzio, eccetera. E forse, non lo so, io ero stata rifiutata, nel senso che ero stata votata dai rifiuti e come persona rifiutata mi sono sentita più forte. Forse è successo anche a Tettamanzi la stessa cosa.
Forse. Grazie, buona serata.
Grazie a voi.
19 55 800 24 0024. Lucio da Modena, buonasera.
Buonasera. Io volevo intervenire sul discorso del ministro Zaia. Io
sì.
Contrariamente a quanto dice, invece consumo champagne francese, lo regalo, anzi quest'anno regalo solo quello, poi dico anche di più, mi piacciono anche i frutti esotici, in particolare l'ananas, papaya, tutto quanto, il couscous mangio, quindi Zaia va poi a fare le prediche in casa sua, in poche parole, cioè io lui può dire quello che vuole, la gente poi si comporta come richiede, cioè, non è, anche perché è un ministro che continuamente presente su tutte le reti, su tutte le trasmissioni, ormai ha stancato questa predica continua, mangiate questo, mangiate quello, e il pomodoro italiano e questo, uno mangia quello che gli pare, beve quello che vuole.
Bene Lucio, sono d'accordo con lei, andiamo a sentire i titoli del TG5.
Il ministro dell'interno Maroni, da questo governo azione senza precedenti contro la mafia. Il ministro della giustizia Alfano con il boss Nicchi, sono 645 i mafiosi a regime di carcere duro, un record. All'Aquila è inaugurato l'albero di Natale con 308 stelle, una per ogni vittima del terremoto. Riaprono i primi negozi del centro. Bertolaso, inammissibili i ritardi di alcune ditte. Scoperti in un cassonetto a Vibo Valentia resti umani, potrebbero appartenere a un giovane scomparso nei mesi scorsi. Caso Cucchi. Un testimone albanese al giudice: dalle celle del Palazzo di Giustizia sentivo pianti e lamenti, ma non ho visto nulla. Stasera l'estrazione dei numeri del Superenalotto, in palio 100 milioni, in questo momento è il jackpot più alto del mondo. Migliaia di surfisti radunati alle Hawaii per l'Eddy, una competizione pericolosissima che si tiene solo in condizioni estreme, è la prima dopo 5 anni. Nel Ponte dell'Immacolata speso quasi 1,5 miliardi, boom di prenotazioni per Natale e Capodanno e le bollicine italiane battono lo champagne 22-1.
Va bene, sentiamo anche i titoli del TG1.
Finanziare all'esame della Camera, le opposizioni, governo non ponga la fiducia, Tremonti, discutiamo il merito, non il metodo. Alfano e PM, più in procura, meno in TV, polemica con ANM su sedi disagiate, Maroni, risultati straordinari contro la mafia. Clima, Pechino incalza gli USA, noi pronti a tagliare gas a serra, il caldo spinge gli orsi dell'Artico verso i villaggi della Siberia. Bertolaso, in Abruzzo ricostruzione va bene, alcune imprese inadempienti, tasse ancora sospese, a Natale premier all'Aquila. Dopo 5 anni di attese è arrivata la grande onda alta 9 metri, sfidata la Way dai campioni del surf. Michael Schumacher si prepara per un clamoroso ritorno in Formula 1, non con la Ferrari ma alla guida della Mercedes.
Va bene, prima della 7 sentiamo Pietro da Pescara. Pietro, mi sente?
Sì, io la sento. Lei mi sente?
La sento, dica.
Niente, io chiamavo per sottolineare un video che ho trovato su internet in cui Gioacchino Genchi, che è un ex vicequestore, quindi un servitore dello Stato, una persona seria, che dice che questi arresti...
È un personaggio anche molto discusso, Pietro, in ogni caso, come lei sa.
Sì,
è stato consulente di De Magistris, ha avuto diversi problemi per quelle inchieste e per altre cose, è stato accusato di conservare file, sì, eccetera, eccetera. Va bene, ma lasciamo perdere queste cose.
No, sappiamo che queste sono state dichiarate accuse false, quindi possiamo tornare a considerare Gioacchino Genchi un onesto servitore dello Stato. E quindi sappiamo anche gli accusatori di Genchi, che invece sono... spesso stati scoperti nelle loro menzogne. Quindi...
Vabbè, adesso Pietro, guardi, non sono aggiornato sugli ultimi sviluppi della vicenda Genchi dal punto di vista giudiziario, lei parla di riabilitazione di Genchi rispetto alle accuse, ma lasciamo perdere le accuse sul piano giudiziario, era sul modo di gestire la sua immagine e il suo lavoro. Ma ripeto, al di là di questo, cosa ha visto su internet? Credo di capirlo, cioè le supposizioni, l'idea che si è fatto Genchi, anche sentendo, se non sbaglio, i suoi amici poliziotti, degli arresti di mafia in contemporanea con le deposizioni di Spatuzzi, è così?
Sì, praticamente il giorno dopo ci sono questi arresti di mafia dichiarati eclatanti dalle massime istituzioni dello Stato, dal Ministro dell'Interno e naturalmente fuori dall'istituzione dello Stato, i telegiornali che anche adesso lei ha fatto sentire i titoli, dove si dà grandissimo risalto all'azione del governo contro la mafia.
Sì. Allora, cioè lei non ci crede a questa azione del governo contro la mafia?
No, perché non ci devo credere? Ci credo, però Gioacchino Genchi dice che dei poliziotti gli hanno riferito che loro che avevano compiuto questi arresti se ne sono andati quando hanno saputo che doveva essere inscenata questa rappresentazione da offrire alle telecamere affinché si potesse fare si potesse dare questa impressione all'opinione pubblica della grande attività contro la mafia. Questo all'indomani delle dichiarazioni di
Spatuzzi. Sì, guardi, ora io ho sentito immagini, ho visto soprattutto immagini di esultanza da parte della Catturandi e da parte di alcune persone che erano davanti alla questura di Palermo. Non so a cosa si riferisse Genchi, se a fidanzati che lui ha definito una sorta di cadavere ambulante, oppure a Nicky, il giovane arrestato, immagino si riferisse a fidanzati. E poi sulla questione dei suoi amici poliziotti, cos'era la questione?
La questione questione che loro sono, Genchi avrebbe dichiarato,
sì, che alcuni poliziotti gli hanno detto che
loro che avevano compiuto veramente gli arresti,
sì,
hanno lasciato la questura
perché non volevano assistere
a quella sceneggiata indecente.
Sentiamo Genchi, ce l'abbiamo Genchi? È pronto? Non è pronto? Pronto, andiamo.
Sono un bersaglio per dire che lui combatte la mafia. Ma quali? Quelli con la prostata, quelli i ruderi, i relitti, quelli che scappano, 75 anni, i fidanzati che l'hanno cacciato dal carcere perché non poteva starci. C'era il New Berlusconi Day, c'era stato Spatuzza, ne serviva uno, ne prendono uno sotto il Palazzo di Giustizia, che andava fuggendo, che gli sparavano, se no, e l'arrestano, e l'altro lo trovano a Milano, e quindi esce la dichiarazione.
Allora, da una parte c'è un cadavere, fidanzati, dall'altro c'è uno che era sotto il Palazzo di Giustizia, cioè che secondo Genchi sarebbe stato catturato, ma poteva essere catturato anche prima o anche dopo, invece è stato catturato apposta perché era il giorno di Spatuzza. Questa è la tesi, diciamo, la tesi di Genchi. Lei ci crede, Pietro?
Allora, intanto...
No, così, Genchi... perché lo dice Genchi, naturalmente, sì, lo dice persona che per carità avrà anche dei contatti, delle cose...
Lo dice Genchi, che è una persona seria.
Sulla serietà di una persona si può anche discutere. Comunque, insomma, lei dice una persona seria e dunque bisogna credere a quello che dice Genchi.
Non è un pentito di mafia, tanto per incominciare.
No, ma per carità, oddio, ci sono anche delle altre persone altrettanto serie che dicono invece che quelle cose non sono una messa in scena. Chi dobbiamo credere?
Ecco, questo è compito dei giornalisti accertarlo, non è compito mio.
Sì,
Io però metto in evidenza che c'è una notizia che non è stata data.
Ma no, ma non è, anche questo non è vero. Non è che tutte le cose vanno date con la stessa enfasi. E poi non capisco questa cosa qui, mi scusi, da parte soprattutto di chi esalta il ruolo della controinformazione di internet. Se una cosa viene diffusa sulla rete, qual è il problema? Perché non viene data dal TG1, Pietro? Cioè perché TG1 non intervista Genchi?
No, il motivo è semplice, che Genchi è una persona seria e che ha fatto un'accusa gravissima.
Ma ridaglia questa persona seria.
Sì, ha fatto un'accusa gravissima, a lei non le sta bene che sia,
no,
che
ma
sia
come
stato
no?
Giustamente
no,
accusato,
ma lei mi dice
che sia stato fatto un fatto di cronaca su di lui, un fatto di cronaca falso. E quindi siccome noi sappiamo che nelle massime istituzioni ci sono persone che controllano i mass media, i giornalisti, secondo me, dovrebbero attivarsi affinché
però
la verità
mi scusi
emerga.
Pietro, d'accordo, questo qua mi sembra abbastanza scontato. Lei dice, Genchi è una persona seria, siccome dice, avendo sentito alcuni poliziotti, che tutto l'ha messa in scena e che in realtà questi capi dovevano essere arrestati prima, uno è un cadavere, l'altro era praticamente a disposizione della polizia e l'hanno arrestato quando è servito per l'opinione pubblica. Non è che per forza ha ragione Genchi. Lei invece mi dà l'impressione di credere così, diciamo, al buio a quello che dice Genchi, o no?
Genchi ha detto una cosa più grave. Adesso se questi due personaggi sono o meno personaggi di spicco della malavita.
E cosa ha detto di più grave?
Ha detto che la gente è stata portata sotto la questura apposta per fare una sceneggiata per le televisioni.
Sentiamo quest'altro passaggio di Genchi, se ce l'abbiamo.
Oggi avete aperto i telegiornali, compreso il 3. Qual era la notizia? La prima notizia? Il New Berlusconi Day, la manifestazione di Roma, le dichiarazioni di Spatuzza, le indagini sulle dichiarazioni di Spatuzza. No, era la cattura di quei due latitanti, con la sceneggiata dei poliziotti che cantavano davanti alla squadra mobile.
Questo Genchi. Pietro, cosa vuole che le dica?
Io la ringrazio che ha fatto emergere questa vicenda e vediamo se poi qualche telegiornale ne parlerà.
Ma non vedo perché dovrebbe parlare, non è che i telegiornali debbano parlare di tutto, altrimenti ci vorrebbero 40 telegiornali al giorno, cioè un TG1 lungo un'ora e mezza. Non è che le parole di Genchi debbano essere riprese al TG1, altrimenti è censura, attenzione.
Sì.
Per capire.
Io ritengo che questa sia una notizia grave.
No, questa qua non è una notizia, questa è l'interpretazione di quello che è successo da parte di Gioacchino Genchi. Sarà interessante, sicuramente provocatoria da parte di una persona che conosce alcuni ambienti, non c'è dubbio, ma non è una notizia. Pietro, la ringrazio. Donatello, buonasera.
Sì, buonasera.
Dica.
Buonasera. Molto piacere di sentirti e mi fa molto piacere anche che ci siano delle trasmissioni come le tue. Comunque, per tornare a bomba, volevo un attimino parlare del discorso Alfano, in cui lui ha parlato sul discorso PM, che è meglio che loro si concentrino a fare il loro lavoro, sì, piuttosto che andare in televisione e parlare di tante cose. Cioè, io non capisco quello che vuol dire lui, cioè, nel senso, lui mi sta spiegando che praticamente i PM è meglio che stiano zitti, che tutto quanto non venga fuori alla luce del sole, e noi siamo poco informati di quello che succede veramente nel paese. Cioè, oppure sta dietro ai discorsi che fa Berlusconi, in cui dice è meglio non parlare della piovra, dell'andrangheta, della mafia, cioè il nostro paese.
Sì, purtroppo. Però mi scusi Donatello, abbia pazienza, Alfano ha detto un'altra cosa, non è che ha detto che non bisogna parlare della mafia, che non bisogna scrivere sulla mafia. Alfano ha detto un'altra cosa, secondo me non la deve dire, se ne deve fregare di queste cose qua. C'è un problema però, sarebbe stupido non vederlo, cioè è vero o no che in alcuni casi frequentissimi ci sono dei magistrati che vanno troppo in televisione e partecipano a dei talk show come fossero dei politici, è vero o non è vero? È vero. Dopodiché secondo me il Ministro della Giustizia non è che può dire stiano meno in televisione, più in tribunale a lavorare, così si catturano più latitanti, perché sono due cose che non hanno nulla a che vedere.
D'accordo, ma i politici che stanno in televisione, che sembra che tutte le
volte... Ma i politici in televisione ci devono stare di meno, ma ci stanno per mestiere, diciamo, no?
E ci stanno per mestiere dicendo le cose serie e sensate.
Vabbè, quello è un altro discorso, Donatello, quella è una questione di qualità del lavoro di politico, è un'altra questione.
Bravo, qualità del lavoro.
Sì, però Donatello, stiamo parlando della presenza, non di cosa dicono in televisione, della presenza.
Sì, però noi come cittadini, sì, quando vediamo un politico lo stiamo ad ascoltare. Dico bene?
Sì, ma come ascoltiamo un'altra persona, dipende se dice delle cose interessanti o meno interessanti.
Cioè, un politico vuol dire che rappresenta comunque dei voti, e questa persona qui dovrebbe un attimino, prima di dire determinate cose, bisogna che ci pensi un attimino.
Sì, però Donatello, qui si va a gusti, cioè, a lei piace quello che dice un politico, a me piace quello che dice un altro politico. Qui stiamo discutendo di una questione di principio. È vero o non è vero che ci sono magistrati che dovrebbero non andare in televisione? Secondo me è vero. È vero o non è vero che, per esempio, Ingroia è troppo in televisione? È vero, è troppo in televisione. Ma non perché in questo modo sottrae tempo al suo lavoro di magistrato. Questa è una stupidaggine che dice Alfano. È un altro discorso. Perché dà l'impressione di non essere imparziale.
Parliamo di una persona. Non ci sono mille magistrati che vanno in televisione.
Certamente. Certamente, infatti stiamo parlando di una persona, ce ne sono anche altre.
No, d'accordo, però io
con la scusa di presentare i libri vanno in televisione a dire la loro sui provvedimenti del governo, eccetera, va bene, cioè,
tutto, però quello che io chiedo soprattutto è la massima trasparenza in tutto ciò che si fa, perché noi vogliamo essere informati, perché le informazioni che ci vengono date sono fuorvianti, cioè, nel senso che è l'unica trasmissione che riesco a sentire la tua, perché riusciamo ad avere un quadro tra virgolette completo, perché intervengono anche delle altre persone, per cui mi penso di essere in democrazia quando ascolto la tua trasmissione, perché tu fai parlare tutti e questo è positivo.
Ecco, vabbè, Alfano, insomma, qui siamo,
è stato tra virgolette di parte, per cui a me non mi è piaciuto il suo intervento.
No, ma nemmeno a me è piaciuto, devo dire la verità. Grazie a Donatello da Bologna, con cui magari la prossima volta ci diamo del lei. Siamo qui alle 20:21, 800 24 00 24, per chiamarci. Abbiamo una signora francese in collegamento con noi dalla Marca Trevigiana, provincia di Treviso. Marise, buonasera.
Bonsoir. Ecco, so che lei non vuole essere ringraziato per quello che fa, ma comunque mi piace molto perché arriva al livello delle nostre trasmissioni francesi.
No, quello no, perché insomma la radiofonia francese è sempre inarrivabile da questo punto di vista, soprattutto la mattina, devo dire. Comunque, Marise, di cosa mi vuole parlare?
Allora, volevo parlare delle dichiarazioni del ministro Zaia.
No, se no parliamo della radio francese, se vuole, io e lei.
Ah, ma se lei vuole ne possiamo parlare.
Qual è la sua trasmissione preferita in Francia, per esempio?
Allora, io ascolto Europe 1 e France Inter.
France Inter e Europe 1, sì, ma Io quando ero in Francia ero un po' malato di France Info, poi sono passato a France Inter, pure io. Vabbè, insomma.
Sì, no, ma France Info è ripetitivo.
È un rullo ripetitivo, è vero, sì.
E voi avete proprio lo spirito dell'informazione ed è questo che proprio ho bisogno, perché io sono sempre al anticipo anche le cose, quindi con voi sto benissimo.
Allora.
Dopo questi complimenti, allora sì, il ministro Zaia, veramente fare una dichiarazione di questo tipo mi sembra una cosa.
Non mi dica che è rimasta offesa perché è francese, non ci credo. Insomma. Non gliene frega niente a lei dello champagne francese, no? Immagino.
Ma guardi, non sono offesa, se no non avrei chiamato. Dico solo, vorrei che bastasse di sempre paragonarsi a quello che facciamo noi. Noi non ci paragoniamo a quello che fanno gli altri. Noi diciamo facciamo le nostre cose. Io ho letto nel Corriere del Veneto di 15 giorni fa, 20, adesso le nostre bollicine sono arrivate al livello dello champagne francese. Ma sì, ma dai. Ma noi non... Guardi, allora, io le dico, adesso sono in Italia. Io ho metà cantina di champagne, metà cantina di prosecco.
Bene, dunque alterna un giorno champagne e un giorno prosecco. Spero che non beva troppo però, Marisa.
No, si tranquillizzi. No, voglio dire, io apprezzo moltissimo. Ho degli amici anche produttori di prosecco. Sì. Quando vengono da me a Parigi bevono champagne e sono felicissimi.
Certo.
Cioè, vorrei che... Io adoro il prosecco, ma non faccio il paragone tra champagne e prosecco, ognuno ha il suo. Uno ha un metodo da più di centinaia d'anni, l'altro è arrivato.
I veri intenditori qui al di là del vetro, ne abbiamo diversi, dicono che paragonare lo champagne al prosecco insomma, è una bestemmia assoluta. Sono due cose completamente diverse.
La ringrazio, è quello che dicono i miei amici.
E dunque possiamo dire che Zaia, per carità, resta un nostro amico, una persona anche simpatica. Però insomma ha detto un po' una baggianata, o no?
Sì,
cioè non c'è un'alternativa tra champagne e prosecco, tra champagne e spumante italiano, no?
Ma monsieur Cruzzani, come le dico, ognuno ha il suo prodotto. Il nostro è stravenduto nel mondo da una vita.
Certo, ma lei se l'immagina poi, cara signora... I conduttori delle trasmissioni, sa, quelle trasmissioni che si fanno alla fine dell'anno, no? Che magari hanno già ordinato casse di champagne francesi, perché siamo già al 9 di dicembre e magari hanno ordinato già tutto. Adesso che fanno? Per magari seguire le indicazioni di Zaia, si devono rimangiare le ordinazioni e devono cambiare tutto e ordinare casse di spumante, perché l'Italia deve essere presente sui palchi dei teatri e sulle televisioni il 31 dicembre. Bah, non credo che Zaia arriverà fino a questa. È una provocazione buttata lì per cercare di spingere i prodotti italiani. La ringrazio molto. Andiamo a Stefania da Roma.
Pronto?
Dica, Stefania.
Buonasera, dottor Pugiani. Io ho ascoltato un po' allibita, devo dire, stupefatta, l'intervento della ex moglie
di Calderoli,
del ministro Calderoli.
Addirittura stupefatta. E che ha detto di così strano?
Perché rispolverare un rito celtico, che a quanto ho appreso, insomma, è sostanzialmente un rito barbaro, al punto che lei stessa riferiva del fatto della che si usava ed era necessario ricorrere a numerosi testimoni perché non erano in grado di scrivere, per cui era necessario provare la celebrazione del matrimonio con numerosi testimoni. Mi sembra, insomma,
è un rito un po' pagano, Stefania. Si divertivano un po'.
Capisco, però rispolverarlo ai giorni nostri e andarne orgoglioso. Io che sono figlia dei greci, che sono figlia di quelli che fondarono il primo Parlamento del mondo, che lei sa è stato fondato a Palermo, è stato creato a Palermo nel 1100, sicuramente lei lo saprà, che sono quindi figlia delle tragedie greche e successivamente, insomma, delle ulteriori
Ho capito, adesso non c'è bisogno che mi rifà tutta la storia del...
Ecco, appunto, questo mi sembra incomprensibile.
No, però Stefania, mi scusi, adesso non la prenda troppo seriamente. Noi abbiamo chiamato Sabina Negri per farci raccontare il rito celtico con cui si sposò con Calderone nel 98, semplicemente per una cosa, per dimostrare che questa passione, diciamo, cristiana, cattolica della Lega in realtà è tutta degli ultimi 6-7 anni, forse meno. Prima la Lega era un po' più serena su questi argomenti, ecco, un po' più calma, un po' più laica, un po' più come dire, non dico che era indifferente della religione, però insomma con la Chiesa c'era un conflitto aperto, no? Per cui l'abbiamo chiamata solo per farci raccontare questo rito celtico, come avvenne, qual era il contorno, mica per aprire una discussione sul fatto che un rito del genere sia ridicolo o meno.
Io stavo esaminando il fatto culturale, mi pare che stiamo vivendo in un'epoca di decadenza, di nuovo medioevo, sì, perché sostanzialmente di questo si parla, di un'ignoranza insomma ormai dilagante.
Vabbè, però Stefania, adesso non è che può essere l'ignoranza, il segnale dell'ignoranza può essere il fatto che Sabina Negri e Roberto Calderoli si sposano nel 98 con rito celtico, a parte che è successo nel 98 e dunque diversi anni fa. Bene, grazie. Prima di presentarvi un ospite, perché ripeto, i Fannulloni da qualche tempo hanno un nemico in più, che non è solo Brunetta, Nicolò dalla provincia di Roma. Buonasera.
Buonasera.
Dica.
Senta, io vorrei dire una cosa a proposito di tutti questi che ci difendono dalle varie cose. È tutto il giorno che sento che finalmente la pizza, presumo quella napoletana, sia stata difesa nei suoi ingredienti. A parte il fatto che nella mia vita l'ho già sentito dire altre 20 volte questa cosa, ma mi ricorda un po' quei monumenti che vengono protetti dall'UNESCO, che non si sa bene come facciano a proteggerli. Ci sono quelle statue famose nell'Afghanistan che furono distrutte dai talebani.
Sì, le statue di Bamiyan, sì.
Anche quelle erano protette dall'UNESCO. Cosa abbia fatto l'UNESCO? Allora mi domando, se adesso vado a casa e mi faccio una pizza con un po' di mozzarella in più o una foglia di basilico in meno, cosa fanno? Mi arrestano?
No, a lei no. Diciamo, ci dovrebbe essere in teoria una pizza doc, nei ristoranti, eccetera, ma anche qui... L'abbiamo già detto ieri, mi sembra complicato poi, no? Scovare i falsari della pizza, cosa significa poi non si capisce. Cioè, per esempio, tutti quelli che fanno la pizza a New York, tutti quelli che fanno la pizza in Cina e che certamente non la fanno secondo tradizione, che dobbiamo fare? Non hanno il diritto di farla o non hanno il diritto di metterci pizza ad hoc o di chiamarla pizza? Non capisco.
Ma pensi che pizza è un termine molto generico, forse si dovrebbe dire pizza napoletana, forse.
Ah sì, ma, insomma, Nicolò,
ma le ripeto, guardi,
mi sembra una perdita di tempo a me.
Ma l'ho sentito 10 volte questa notizia, però.
Beh, perché comunque è una notizia che è appetibile da questo punto di vista nel mondo dell'informazione. La ringrazio. Aldo da Sondrio. Aldo, buonasera.
È sempre un piacere parlare con lei. Io le volevo però dire che secondo me l'ironia che lei ha usato stasera in apertura sul discorso dei Verdi, del nucleare, è un po' fuori luogo, le spiego perché. Perché il nucleare ci pone dei problemi molto seri che adesso io penso che non vengano adeguatamente valutati. Le spiego, secondo me si tratta di un regresso, non di una soluzione per i problemi energetici del paese.
Vabbè, questo è ma per carità, lei adesso me lo argomenterà, però questa è la sua opinione, naturalmente.
No, ma le dico, le porto dei dati di fatto.
Sì, ma non è che sono i dati di fatto, io ne posso portare altri che smentiscono i suoi e lei ne potrà portare altri ancora che smentiscono i miei, per cui...
Aspetti, mi lasci terminare.
Prego, allora,
le dico, dal 2006 c'è uno studio commissionato dal Ministero dell'Ambiente tedesco, quindi non dal primo poveraccio che passa per la strada, che sostiene che utilizzando il solare termodinamico, per intenderci la tecnologia di Rubbia, impiantando delle centrali di questo tipo nel deserto africano,
sì,
potrebbe entro il 2050 l'Europa soddisfare la quasi totalità del suo fabbisogno energetico.
Mm.
Ieri era comparsa una notizia su un quotidiano, qui diciamo a tiratura locale, che dice che il progetto sta entrando nella fase attuativa e nel giro di alcuni anni si potrebbe avere fino al 15% del fabbisogno energetico europeo soddisfatto da questo tipo di tecnologia. Se lei vuole andare a vedere su internet,
ma lo conosco questo progetto, non nei dettagli, ma lo conosco. Dunque,
E vedrà che si tratta di qualcosa di molto serio, di molto concreto.
Ma nessuno dice che non è una cosa seria. Sulla concretezza magari ci possono essere discussioni, cioè sulla fattibilità e sul fatto che davvero poi si possa arrivare a quel livello di energia prodotta. Ma detto questo, cosa c'entra con il nucleare?
No, c'entra con il nucleare perché secondo me il nucleare rappresenta un regresso, un settore dove non dovremmo investire. Io non credo che l'Italia dovrebbe puntare, questo è il mio punto di vista.
Sì, ma certo, Aldo, è una delle teorie in campo. Io penso al contrario che si deve puntare su tutto, anche sul nucleare, non solo sul nucleare naturalmente, ma anche sul nucleare. La ringrazio. Lucio da Verona, buonasera.
Buonasera. Volevo intervenire anch'io sul nucleare, però poi ho sentito la risposta che lei ha dato ad un ascoltatore che diceva che lui, per proteggere i propri figli, 4 ne aveva, si sarebbe rivolto ai carabinieri e non ai mafiosi. Mm. E lei gli ha risposto: beh, ma lei è un nemico, un imprenditore.
No, ma non ho capito.
Secondo lei un imprenditore, per paura dei rapimenti dei propri figli, può ingaggiare un mafioso?
Lucio, non volevo dire questo. Ho detto che le situazioni sono completamente diverse, tra l'Italia del 2009 e l'Italia della metà degli anni 70. La percezione di quello che è la mafia alla metà degli anni 70 rispetto alla percezione che abbiamo oggi del sistema mafioso, primo. Secondo, che la posizione di un cittadino qualunque rispetto a un imprenditore come Berlusconi è oggettivamente diversa. Volevo dire questo, non che bisogna rivolgersi ai mafiosi per farsi proteggere, non volevo dare questo messaggio, certamente no.
Berlusconi però, è questo che, quello che ha fatto
Lucio,
Berlusconi.
Questo qua è quello che ha fatto Berlusconi, quello che viene fuori dalle cose che leggiamo sulla sentenza, diciamo, di primo grado del governo. Lui chiaramente lo negherà, non lo so, immagino che lo neghi, per cui ripeto, queste sono sentenze certamente di primo grado in un processo contro Dell'Utri, da cui vengono fuori alcune cose su Berlusconi, ma sentiamo sempre la accusa e mai la difesa.
No, piano, non si tratta del processo di Dell'Utri. Berlusconi ha ingaggiato un signore che aveva gravi precedenti penali.
Sì, ma non certamente solo. Sì, questo è vero.
Ma quando ha scoperto che era indagato per un sequestro,
sì,
ha continuato a frequentare Arcore.
Sì.
Ma non solo.
Lucio, dove vuole arrivare con questo discorso?
No, ma questo signore, quando poi gli mette una bomba ai cancelli della sede Finibert e viene intercettato con Dell'Utri, Berlusconi, e dice: ma insomma, è un gesto affettuoso, insomma. Gli ha messo una bomba questo.
Vabbè, adesso
dice,
questo gesto
è una bombetta, è un petardo.
Vabbè, Lucio, dove vuole arrivare?
Voglio arrivare.
Che Berlusconi è ancora non è uscita fuori questa cosa stasera. Dunque, in qualsiasi paese civile normale, Berlusconi non sarebbe presidente del Consiglio, così?
Certo, sarebbe cacciato.
Benissimo.
Ma sareste
forse anche impiccato, no? Che dice?
No, impiccato, non farebbe il presidente. Lo sai che io per andare a fare a partecipare a un corso di un impiego pubblico,
sì,
ho dovuto presentare fedina penale, ho dovuto fare un colloquio per vedere che per fare il carabiniere vanno fino alla settima generazione. Ma voglio dire, ma scherziamo?
Allora?
Ma lei è convinto che uno che chiama eroe un mafioso sarebbe presidente della Repubblica Francese, presidente del Consiglio Francese?
Vabbè.
O tedesco?
Lucio, ha finito?
E sa chi è la responsabilità? Siete voi,
siamo noi,
che avete anestetizzato le persone,
certo,
su questa cosa.
Ma infatti tanto le anestetizziamo che lei,
signor Giovanni, di
sì, noi tanto le anestetizziamo, che lei sta facendo un comizio da 4-5 minuti, infatti le anestetizziamo tutte. È un bel modo per anestetizzarle, però devo dire.
Lucia,
la sto lasciando parlare. Cosa vuole che le dica di più? Dica tutto quello che vuole su Berlusconi. Dopodiché
No.
Cosa? Lei vuole invitare me a dire che Berlusconi si dovrebbe dimettere? Non glielo dico, Lucio. Cosa vuole che le dica?
Allora
venga a cercarmi col cappio. Cosa vuole che venga a cercarmi col cappio? Cosa vuole che le dica?
Mi denunci.
Cosa vuole che le dica? Mi denunci.
No, vede lei, come dice il signor Giovanni di Pisa,
sì,
ma l'equidistante.
Ma io non faccio l'equidistante, cerco di ragionare con la mia testa. Cerco di ragionare con la mia testa, Lucio, e non seguo e non ho accanto
lei
a me.
Crede.
No.
Crede di ragionare con la mia testa,
e invece con che e invece non ho capito.
No, non è così.
E invece non ragiono con la.
Ma siamo condizionati per chi lavoriamo, siamo condizionati dai nostri.
Ma io non sono condizionato per niente, guardi. Non sono
condizionati.
Io non sono condizionato. Certo, tutti noi abbiamo i nostri.
Siamo liberi, magari fossimo liberi, no? È certo che non siamo liberi, non visto il libero arbitrio, siamo tutti condizionati. Io non sono nemmeno sicuro se quello che dico io esce dalla mia testa. Ma sta scherzando.
Va bene, d'accordo, questo è un ragionamento che posso anche accettare, Lucio. Ognuno di noi ha i suoi condizionamenti, le sue cose, per carità, va benissimo. È così, dunque?
Su un fatto etico di questo paese che ormai, come diceva la signorina prima, insomma, ma guardi che qui nel Veneto, qui tutti i giorni, no? Io sono andato a sentire il fratello di Borsellino, ma c'era Guidotto, che è di Castelfranco, che è consulente della commissione antimafia, qui diceva che qui abbiamo i politici che minimizzano tutto, no? se vuol dire attaccano i venditori di borsette, li inseguono, no? E dice qui siamo. I mafiosi hanno comperato attività commerciali, alberghi, terreni per costruire palazzi, no? E i politici minimizzano, no? Minimizzano. Ci sono imprenditori che dicono: ma hai avuto il 10%, ho un socio adesso napoletano, un socio calabrese, un socio siciliano, no? E tutti minimizzano, no? E abbiamo i politici che inseguono quelli che hanno le borsette taroccate, no? E i giornalisti stanno zitti su tutto, no?
Ma non mi pare che i giornalisti stanno zitti su tutto.
Guarda, io sono di Verona, abbiamo due televisioni e tre giornali che sono completamente schierati con Berlusconi. Non c'è, io giro per avere notizie su una rete, su radio private o su giornali, e non riesco a avere notizie che siano diverse dal
Questa sera magari le avrà fatto piacere sentire Gioacchino Genchi, no? Che abbiamo mandato in onda, no?
Ma sai.
Poi io la potrò pensare diversamente da lei, Lucio, sarà consentito?
Ma certo,
sì.
Che la può pensare.
Senza per questo essere.
Il giornalista Popper diceva che bisogna darvi la patente per fare i giornalisti, il filosofo, perché siete pericolosissimi.
Siamo pericolosi, va bene.
E siete sempre stati, a dire la verità, la maggioranza, sempre attaccati al potere, insomma, come la Chiesa, insomma, meno male.
Grazie, Lucio.
Dai, buonasera.
Ce l'abbiamo fatta, no, lo dico con rispetto naturalmente, non voglio prendere in giro Lucio che ci ha appena lasciati, e avevamo Davide Cannella in attesa, titolare della Falco Investigazioni, buonasera. Cannella, mi sente?
Ecco, sì, sono qui.
Ecco, mi perdoni l'attesa.
È interessante seguire un dibattito, molto interessante.
Grazie. Musichetta di 007 per scherzare, però oggi leggevo un titolo del quotidiano Libero: per stanare i fannulloni le aziende ingaggiano 007, sempre più enti pubblici e imprenditori si rivolgono a detective per smascherare gli sfaticati e licenziarli. I loro dossier hanno valore di prova, come succede in una causa di divorzio quando qualcuno sguinzaglia un detective alle calcagna della moglie o del marito, per poi portare le prove in tribunale e ottenere qualcosa in più. Pedinamenti, foto e riprese. Ora, se la cosa può sembrare abbastanza normale per quello che riguarda gli imprenditori privati, gli enti privati, insomma, per gli enti pubblici è un po' una novità, almeno io non l'avevo mai sentita. Davide Cannella, che ho presentato prima, è titolare della Falco Investigazioni di Lucca. Ancora buonasera, Cannella.
Buonasera.
Per chi lavorate voi?
Ma noi lavoriamo sia per privati che per enti pubblici, in pratica, cioè abbiamo, come dire, una vasta gamma di clientela, ormai, se vogliamo definirla in questo modo.
Da quanto tempo?
Da un po' di tempo a questa parte. Ora, se vogliamo parlare nello specifico, è abbastanza recente questa è una novità.
Questa evoluzione,
sì.
Naturalmente non fate solo questo, immagino.
No, non facciamo.
Sei un'agenzia di investigazione a tutto campo.
Le investigazioni a tutto campo, principalmente dovrebbero essere investigazioni con un nuovo processo penale, cioè quelle previste dal nuovo codice di procedura penale,
sì.
Il processo che purtroppo è partito in un modo e poi, diciamo, sta arrivando al capolinea in maniera completamente diversa da come avevamo previsto.
Senta, ma la questione dei fannulloni, no? Dei fannulloni, cioè delle persone che si assentano per motivi che loro dichiarano e che voi in realtà poi scoprite che non è proprio così.
Chi si allontana assolutamente lo fa magari senza dirlo, nel senso che hanno magari gli orari d'ufficio, dovrebbero rispettare gli orari d'ufficio, invece con la scusa di andare a prendere il caffè o con altre scuse più o meno banali vanno a farsi un po' gli affari propri, cioè chi va a fare la spesa, chi
vado al parrucchiere, insomma sono povero, tante le cose che ognuno può fare, diciamo, sfruttando un po' quello che è la situazione. È chiaro che
per esempio chi vi ha ingaggiato?
Dire proprio l'ente significherebbe, come dire, mettere in allarme tutto il settore, quindi significherebbe bruciare in qualche maniera delle
comunque
attività.
Comuni,
enti sì, comunali.
Enti comunali che pagano quanto?
No, non è una grossa cifra, insomma, voglio dire, dipende poi naturalmente dal tempo che viene impiegato, insomma. Cioè, se parliamo di un'indagine abbastanza breve, la cifra è abbastanza modesta, insomma.
Sì.
Non siamo.
Cioè, l'obiettivo qual è? È quello di poi licenziare una persona che non fa il suo dovere? Qual è?
L'obiettivo è, come dire, mettere sulla carta, mettere nero su bianco quello che già l'ente già conosce, praticamente. Cioè, il dirigente dell'azienda conosce, sa già il nome del personaggio, che in realtà diciamo zoppica un attimino tanto. Ecco.
E poi col vostro dossier cosa ci fa?
Beh, questo appunto diventa poi un problema del responsabile, cioè se avvicinarlo e fargli cambiare in qualche maniera atteggiamento, oppure rivolgersi poi alla magistratura.
Nei casi vostri cosa è successo?
Prego?
Nei casi che avete portato, diciamo, nei dossier che avete poi consegnato agli enti locali, cosa è successo? Si è arrivati anche al licenziamento?
Sono arrivati al licenziamento in modo particolare.
Mi faccio un esempio senza dire il comune, naturalmente.
No, beh, certo, senza dire il comune, cioè la persona ha dato da sé le dimissioni perché era talmente eclatante la situazione che sarebbe sfociata.
Cioè, per esempio, cosa faceva?
Ma era una persona che se andava addirittura andava a caccia durante l'ufficio, quindi immagini che c'era.
Andava a caccia invece di
starsi nell'ufficio, se andava tranquillamente a caccia, e poi aveva qualcuno che gli faceva, come dire, anche da palo, insomma, che questa era una cosa piuttosto.
Questa è fantastica, andare a caccia.
Sì, cioè,
oppure me ne racconti un'altra.
C'è, per esempio, dicevo, chi andava a caccia, come dicevo prima, e c'è chi addirittura va a funghi. Nel periodo della nascita dei funghi nascono addirittura queste malattie improvvise o questi, come dire, assentarsi in maniera così arbitraria per andarsene magari a cattare qualche fungo in più e magari arrotondare un pochino lo stipendio.
Capisco, è solo nel caso, la
contingenza, però.
Certo. No, beh, insomma, non si fa. Senta, ma avete indagato solamente su assenze non giustificate o anche in caso di malattia?
No, anche nel caso di malattia. In caso di malattia ci sono dei malati immaginari, che Morier in confronto è un ragazzino.
Senta, ma dalla sua esperienza, ora sono dei casi singoli oppure il mal di ufficio è diffuso?
Beh, diciamo, il mal d'ufficio è stato diffuso fino a un certo periodo. Credo e spero, come dire, che questa iniziativa del ministro Brunetta perlomeno tenga un pochino a riparo un attimino, che faccia riflettere un attimino la gente, insomma, che tutto sommato comportarsi in una certa maniera non è lecito.
Senta, Cannella, ma secondo voi, per quello che riguarda le agenzie di investigazione, è un nuovo filone interessante oppure alla fine, fra qualche anno, il lavoro diminuirà?
Ma sa, come tutti i filoni hanno una nascita, una crescita e poi magari un tramonto, come tutte le stelle che nascono in realtà, e poi magari ci ritornerà sopra un'altra volta questa cosa qui, però io ritengo che non è che sia, come dire, una cosa che durerà in eterno.
Va bene, grazie, buona serata Cannella.
Anche a lei.
Falco Investigazione di Lucca. Francesco dalla provincia di Ravenna, buonasera.
Buonasera, mi sente?
La sento, Francesco, cosa ci dice?
Purtroppo c'è la linea un po' di su.
Io la sento molto bene.
No, le volevo dire una cosa.
Io la sento male. Paolo, provincia di Brescia.
Buonasera.
Dica.
Ma volevo tornare sull'argomento sfumanti, visto che io vivo in un territorio di produzione di sfumanti italiani, fra la Francia Corta, non so se la conosce.
Come no, certo.
E premetto che non ho sentito un po' a tratti l'argomento, ma mi pare di aver capito l'argomento fosse il ministro Zaia.
Ministro Zaia l'anno scorso ce l'aveva con i frutti esotici, bisogna consumare cose italiane. Quest'anno ha detto poco spumante, anzi lo spumante è una schifezza, sostanzialmente ha detto lo champagne, sì, e esatto, altri prodotti sono una schifezza, bisogna consumare lo spumante italiano.
Sì, ecco, diciamo che se da una parte non posso certo concordare con il fatto, non credo che abbia detto proprio lo champagne è una schifezza.
No, ha detto una cosa del genere, champagne e altre schifezze simili, insomma.
È andato giù di brutto.
Però lei è produttore? Lei è produttore?
Sì, sono produttore.
Però Paolo, mi scusi, ora io non credo che questa frase di Zaia vi farà guadagnare qualcosa in più o vi farà...
No, ma guardi, io le volevo dire, questo, io ho vissuto negli Stati Uniti per 5 anni e voglio dire, nessuno si scandalizza nel momento in cui... qualcuno che fa parte del governo promuove il prodotto della nazione nella quale si è, cioè gli americani spingono molto i prodotti americani, i francesi in Francia spingono molto i prodotti francesi. Secondo me, di la verità, sia non solo nel vino ma in tutto il comparto agroalimentare, che è una ricchezza fondamentale dell'Italia, non ci vedo una cosa così negativa, ma non lo dico da produttore, che è ovvio che visto dal mio punto di vista ci potrebbe essere di mezzo l'interesse, ma non è quello, ne sono veramente convinto, cioè noi dobbiamo lavorare comunque per difendere, sentire.
No, ma su questo le do ragione, Paolo, sicuramente, ma non è in questo modo che si aiuta il prodotto italiano, dicendo per le feste meno champagne e più spumante. Non è così che si aiutano i prodotti italiani, non con queste chiassate, secondo me.
Sì, no. Sì,
probabilmente con altre cose, con altre cose.
Diciamo che siamo già noi produttori, diciamo che è una responsabilità forse più di noi produttori del fatto di saper promuovere nel modo giusto
anche quello,
prodotti, nel fatto di avere i giusti prezzi ai consumatori.
Devo chiudere, Paolo, la ringrazio, grazie per aver chiuso questa puntata con lo spumante, ci sentiamo domani 18:30, ciao.